Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua, giovedì 29 maggio, diamo subito un'occhiata alle notizie principali che troviamo sul sito di Radio R. Devo dire che ieri è stata una giornata abbastanza movimentata anche per il sottoscritto. Partiamo da quello che è accaduto ieri mattina. A un certo momento, tornando a casa, sono passato per i giardini pubblici, ho visto una marea di ragazzi e alunni, dico ma che oggi hanno fatto vacanza, ma c'erano anche le loro insegnanti, dico ah oggi avete approfittato della giornata di sole per portarli qui ai giardini di Palazzo Venieri, giardini appunto del piazzale Gigli, e loro hanno detto beh ci siamo venuti perché abbiamo dovuto evacuare la scuola perché c'è stato un boato all'interno delle cucine, mentre la cuoca si stava accingendo accendere un fornello, temendo che qualche cosa non andasse nell'impianto e quindi ci fosse una pericolosa dispersione di gas, ci siamo tutti allontanati. Ho allertato la protezione civile, mi ha detto, abbiamo allertato anzi la protezione civile, abbiamo chiamato la polizia municipale, il comune e anche i vigili del fuoco. È intervenuto anche un addetto della STEA che ha provveduto anche a verificare i contatori esterni della cucina della scuola elementare Gigli, appunto, sita all'interno del chiostro di Sant'Agostino. Poi è intervenuto anche il sindaco per accertarsi cosa fosse accaduto, insieme al suo vice, nonché con delega ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli. C'era anche Marco Magnaterra per la protezione civile e così via. Cioè, c'erano un po' tutti. Dopodiché tutto è rientrato perché i vigili del fuoco hanno appurato che si è trattato di una scintilla causata da un'accensione con una fiamma bassa che ha generato poi il rumore che è stato avvertito anche nelle aule vicine. I ragazzi poi hanno mangiato cibo preparato da un'altra scuola, dalla cucina di un'altra scuola di quella Politi di Piazzale a Villa Teresa. Ecco, questo è un po' quello che è successo. Tutto è rientrato e questa mattina poi ci saranno, dicevo, gli addetti sempre tecnici che sistemeranno in maniera definitiva la cucina e quindi elimineranno ogni possibile altro inconveniente. L'altra notizia che ci è giunta appunto anche nella tarda mattinata di ieri, che francamente mi ha colpito molto, è quella di Cristiana Picchio e di Fabrizio Principi, i due coniugi che hanno un bambino autistico, Matteo, che non è potuto ieri andare alla gita scolastica perché non c'era un insegnante di sostegno. Dice, non si può andare avanti così, questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E poi tutto alla vigilia di un consiglio comunale che poi si svolgerà questa sera, in cui si porterà proprio il progetto dell'Ofolos, cioè di una casa che sarà e che ospiterà appunto bambini autistici nella zona di via Fratelli Farini, vicino al palazzetto dello sport. E c'è questo sfogo della madre appunto di Matteo, Cristiana Picchio, che dice: stamattina mio figlio, un ragazzo autistico di 12 anni, non ha potuto partecipare alla gita scolastica con i suoi compagni perché la scuola non è riuscita a garantire la presenza dell'insegnante di sostegno. L'insegnante che lo segue abitualmente aveva un impegno importante e non è stato possibile trovare un sostituto. Altri docenti si sono rifiutati di accompagnarlo. La scuola in questo è complice, ma anche vittima di un sistema profondamente inadeguato in cui mancano insegnanti di sostegno di ruolo e quelli pochi presenti spesso non ricevono la formazione necessaria. Questo episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un anno scolastico difficile, iniziato male e concluso nel peggiore dei modi. Eravamo preoccupati per il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, un momento delicato per ogni ragazzo, a maggior ragione per chi vive una condizione di disabilità. Ma da subito abbiamo dovuto affrontare enormi difficoltà, la mancanza di insegnanti di ruolo ha costretto la scuola ad aspettare fino all'ultimo momento le nomine dalle graduatorie provinciali. Da lì spesso arrivano insegnanti senza la preparazione adeguata. Il comunicato continua, io vi consiglio di leggerlo tutto e poi non posso che fare i complimenti a Cristiana Picchio e a suo marito Fabrizio Principi, perché loro sono impegnati in un progetto stanno attraversando quindi un periodo anche di forte impegno sociale su questo terreno. E mettersi contro una scuola o tirare fuori un argomento così delicato ma anche così importante, non so se tutti l'avrebbero fatto, perché poi si dice: ma chi me lo fa fare, mi metto contro la scuola, dopo domani mio figlio deve andare lì, no? E quindi incontra gli insegnanti di sostegno, e io dico che questi non sono preparati, beh, dopo come me lo trattano. Altri genitori non si sarebbero comportati con questo spirito coraggioso come ha fatto Cristiana Picchio e Fabrizio, e come hanno fatto e il suo marito Fabrizio Principi. Sarebbero stati zitti, avrebbero piegato la testa, perché avrebbero pensato obiettivamente all'interesse del figlio, perché magari si sarebbe trovato anche male in un ambiente che magari è stato il giorno prima criticato aspramente e duramente. Invece loro l'hanno fatto, e tanto di cappello, perché ce ne fossero di persone così coraggiose. E vedrete che non succederà niente a questo ragazzo, anzi ci sarà una maggiore attenzione, la scuola provvederà a colmare queste lacune, anche dal punto di vista soprattutto organizzativo e di preparazione degli insegnanti di sostegno. Ancora una volta, bravi, e ci vuole. E auguri, soprattutto tanti, tanti auguri. Allora, vediamo nell'intervista che poi noi abbiamo postato sul sito, Cristiana Picchio dice: guarda, è stato un po' il passaggio come il giorno e la notte fra la scuola primaria, quella delle elementari, e la scuola secondaria, quella delle medie. Cioè la scuola primaria e anche quella materna, no? C'erano degli insegnanti che erano delle cose eccezionali, bravissimi. Quindi le elementari ancora una volta si dimostrano come una delle scuole più preparatorie e più preparate anche dal punto di vista degli insegnanti e delle maestre rispetto magari alle scuole secondarie e superiori. Andiamo avanti, perché adesso ci occupiamo anche di altre notizie, e precisamente abbiamo anche il liceo Leopardi e i traguardi di eccellenza. Un alunno dello scientifico è al primo posto dei ludi latini di Senigallia. E qui entriamo sempre, perché ci sono diversi articoli che riguardano proprio le nostre eccellenze, i nostri giovani. Ancora, dice, un grande successo per l'indirizzo scientifico del liceo Leopardi Recanaldi ai ludi latini di Senigallia. Primo posto assoluto al termine di una competizione estremamente coinvolgente, si è classificato l'alunno Alessandro Attili della classe 5E, che ha vinto con una traduzione sicura, capace di restituire lo stile dell'autore con la sua sintetica pregnanza. Si trattava di un passo della Consolatio ad Elviam Matrem di Seneca, seguita da un commento che interpreta in modo autentico e illuminato l'invito a far dialogare il testo di Seneca con quello di Azar Nafisi, un commento che non conosce cedimenti e che anche alla fine riserva motivi di riflessione, dice, come il valore di apologia che la letteratura attribuisce a se stessa. Vabbè, non so se quello che ci avete capito, ma comunque è questo. Azioni salvavita, Comune di Recanati e Croce Gialla in piazza oggi per la cardioprotezione. Spero che poi questi defibrillatori vengano tutti messi in azione, anche quello che si trova nel piazzale a Monte Morello del sabato del villaggio. Quindi per questo alle ore 15 di venerdì, cioè di domani, anzi, Piazza Leopardi, la Croce Gialla dei Canali, in collaborazione con il Comune, effettuerà dimostrazioni pratiche aperte a tutta la cittadinanza sull'utilizzo dei DAE, dei defibrillatori automatici esterni, con l'obiettivo di ampliare il più possibile la platea dei cittadini in grado di intervenire nei momenti di necessità. L'iniziativa, denominata Azione Salvavite, sarà preceduta presso l'Aula Magna del Palazzo Comunale dai ringraziamenti e riconoscimenti alla famiglia Leopardi, al Lions Club Recanati Loreto, i quali hanno donato due defibrillatori alla città già dotata di disposizioni DAE grazie al progetto SOS Cuore, che ha visto coinvolti nell'anno 2023 numerosi esercenti e imprenditori del territorio in un'iniziativa di collaborazione tra pubblico e privato. All'evento di venerdì saranno presenti il sindaco di Recanati Emanuele Pepa, l'assessore ai servizi sociali Emanuele Bergolesi e l'assessore alla sanità Maurizio Paoletti. Ora vediamo, c'è un'altra questione che mi preme pure dare, che riguarda sempre il mondo dei giovani. Ecco qui, Color Ambiente 2025, vince lo studente recanatese Alessio Gimming Patrizietti, figlio di Mirko Patrizietti, geologo che conoscete tutti, con un murales tra natura e sogni. È stato Alessio, appunto, Gimming, penso che lo pronunci bene, Patrizietti, studente recanatese, figlio del geologo Mirko, appunto, a conquistare il primo posto in edizione 2025 di Color Ambiente con il progetto Un bambino, un orsacchiotto e l'infinito. L'opera è stata selezionata per diventare il nuovo murales della Orim, l'azienda di Piediriba, da 20 anni promotrice del consorzio in collaborazione con il liceo artistico Canta la Messa di Macerata. E bravo il nostro Alessio, vedete che abbiamo delle persone in gamba qui nel nostro territorio e anche soprattutto a Recanati. E vediamo perché, dice, seguiti 19 arresti di indagati per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa è una nota che ci giunge dai carabinieri del comando provinciale di Macerata, dice, e anche dagli altri comandi di Ancona, Piceno, Fermo, Roma, nuclei cinofili, un po' di tutti. Il mezzo articolo è un elenco lunghissimo. Dice che su richiesta della Procura della Repubblica di Macerata, nei confronti di 19 indagati, di cui 13 sottoposti a custodia cautelare in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 3 all'obbligo di dimora e 1 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 4 persone residenti a Roma, tutte sottoposte a custodia in carcere. Vabbè, qui si parla di Filottrano, Treie, Monte San Giusto, Pignano, Santa Maria Nuova, Iesi. Ecco, la complessa e articolata indagine condotta al nucleo investigativo hanno consentito di disarticolare 2 distinti gruppi criminali uniti nei loro intenti criminosi, composti da soggetti nordafricani residenti nel comune di Cingoli, da italiani residenti nella capitale, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. E l'attività investigativa ha fatto emergere un quadro giudiziario a carico di indagati che, grazie alle ingenti e periodiche consegne di stupefacenti provenienti dalla capitale, sono riusciti a organizzare un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, in grado di rifornire a loro volta numerosi spacciatori della provincia di Macerata e Ancona. Vabbè, andate a leggerlo, poi abbastanza articolato il pezzo. Recanati, presentazione del libro Il Ministero Brodolini, poteri pubblici, welfare e statuto dei lavoratori, questo a Recanati nella sala della società operaia alle ore 10:30. Vediamo però di quale giorno, perché qui non mi compare. Dice alle ore 10:30 del 2 giugno, cioè quindi del giorno di lunedì prossimo, nell'ex società appunto di mutuo soccorso che si trova in via Gregorio XII. Noi abbiamo veramente una sfilza di notizie che vi abbiamo dato provenienti da Recanati e quasi abbiamo esaurito il nostro spazio a disposizione. Andiamo su Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi, maxi retata antidroga all'alba, 100 carabinieri in azione, arresti tra Macerata, Ancona e Roma, questo è quello che vi dicevo poc'anzi. Poi tenta di uccidere i genitori, condannato a 14 anni il 24enne di Cagliole. Ieri c'è stata la sentenza del GUP e Tribunale di Macerata. Ivan Zamparini aveva coltellato il padre e la madre, poi si era ferita la gola, ricordate, respinta la richiesta di perizia psichiatrica. Il giovane non aveva assunto fentanyl, gli era stato somministrato per placare il dolore dopo che aveva rivolto l'arma verso se stesso. Il legale dice: valuteremo se fare appello. Poi abbiamo paziente protesta, identificato la polizia, clima di intimidazione, l'asti dice accuse false, protocolli rispettati, invece di sparare a mani basse no, contro l'asti, almeno sentite la versione che abbiamo letto ieri, dell'asse che diceva che questo ha fatto anche dei cartelli diffamatori, tanto che è stato il primario a chiamare la polizia perché sia identificato, anche perché era un soggetto che poteva anche creare dei problemi da un momento all'altro, visto che non sono nuovi i punti di pronto soccorso o altri che ricevono magari particolari attenzioni anche violente. Quindi ho ritenuto opportuno, la direzione sanitaria ha ritenuto opportuno di chiamare le forze dell'ordine per poter preventivamente prevenire appunto eventuali azioni improvvise e spiacevoli. È logico che in questa fase tu identifichi anche, vai a vedere anche chi è che è il protagonista di quella protesta, che non sa mai come sfocia questa protesta, e se è vero poi magari lo dimostreranno. Violenza sessuale su una 14enne, lei e l'amica confermano le accuse, la storia la conoscete, ne abbiamo parlato anche ampiamente ieri mattina. Io mi fermerei qui senza farla troppo lunga, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata, oggi sarà una bella giornata calda d'estate, anche domani e speriamo anche sabato e domenica. Ciao ciao a tutti e a più tardi, ciao. Sì, perché faccio il filo diretto alle 10:30, non mancate, ciao ciao.